Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast che persino Dave Filoni vorrebbe aver creato. Speciale The Mandalorian.
Bentornati a Polo Nerd in questo episodio post natalizio di un Natale molto strano, ma che comunque speriamo abbiate passato bene. Ciao Giuseppe.
Ciao Sergio, ciao a tutti e speriamo veramente che questo Natale atipico per voi sia stato quantomeno sereno, ecco, mettiamola così.
Sì, almeno il possibile. Allora, noi abbiamo un episodio che abbiamo deciso di fare in tempi quasi non sospetti, nel senso che ci eravamo accorti che non avevamo mai parlato veramente di The Mandalorian, se non con l'episodio con Francesca in cui le avevamo accennato, giusto così.
Di ormai un anno fa, anche se sembra decadi fa.
Sì, infatti, Madonna Santa. E invece, alla fine ci rendiamo conto che abbiamo ciccia di cui parlare.
Nel Beh, senso la che... seconda stagione prometteva bene, ma non immaginavamo tanto.
No, infatti, anzi, io avevo anche sentito un po' di commenti del tipo ma sì, ci sono un po' di filler, è un po' lento, è un po' coso. E c'era lì, sembrava che ci fossero Filoni e Favreau che dicevano hold my beer. E poi è arrivata la staccagnata, perché diciamo che da metà stagione in poi non si è più respirato.
Sì, sostanzialmente. Ma infatti, secondo me, ripensandoci poi col senno di poi, scusate il gioco di parole, quando all'inizio, cos'era, la prima o la seconda puntata, tutte quelle polemiche su Baby Yoda, perché per ora non lo chiameremo nell'altra maniera, e ti ricordi che mangiava le uova?
Sì,
e
sì,
c'era
sì,
stata
sì.
Tutta quella polemica sul fatto che appunto si perdonasse a un personaggio una cosa così crudele, e loro sembrava appunto che dicessero ma aspettate, guardate che ora succederà, e in effetti poi è successo. Cioè io ormai è andato in onda, noi stiamo registrando il lunedì.
Il 28, noi siamo il 21, usciamo il 28, ovviamente avvisiamo già che questo episodio non è spoiler free, non può essere spoiler free, quindi se non avete finito di vedere la stagione, andate a finire di vederla e poi tornate.
Tornate qui. Comunque appunto...
Non si può.
Noi stiamo registrando di lunedì, l'episodio è andato venerdì, ma praticamente è da venerdì che continuano ad uscire articoli e reazioni riguardo a questo finale, praticamente quasi dappertutto.
Ma sì, perché in realtà, e adesso poi magari inizieremo poi invece a fare un discorso più sequenziale, ma sì, Parliamo un pochino sull'onda dell'entusiasmo, in realtà è perché The Mandalorian ci ha restituito Star Wars.
Sì.
Ci ha restituito il sapore dell'avventura, dell'emozione, di non sapere cosa aspettarti e della soddisfazione finale, perché io al momento non ho sentito un commento negativo nei confronti del finale di stagione, di come si è clusa. Ho letto una recensione o due che erano di quelle spocchiose che devono fare bastian contrario sempre, comunque, costantemente, e lì mi viene da dire: figlioli, evidentemente non sapete più godervi una mazza, perché qui poi il concetto è anche di sapersela godere. Avevo letto qualcosa tipo i tagli di regia in maniera tale che hanno spezzato l'azione in alcuni momenti, cioè ti giuro, roba del genere.
Okay, quindi che roba è proprio del tipo tecnica.
No, ma è proprio del tipo, mi si nota di più se sono contento o mi si nota di più se rompo le palle. Era una cosa del genere.
Ma ti dirò di più e poi magari appunto torniamo, facciamo poi la panoramica generale. Secondo me, e così anche introduciamo l'argomento, il fatto di essere tornati a un modello seriale vecchio ha garantito a maggior ragione un'emozione e un climax per questo finale molto superiore che rispetto a un binge.
Assolutamente sì, perché se pensi al carico emotivo tra il penultimo episodio e l'ultimo, non ci saresti arrivato a questi livelli, ma neanche lontanamente, ma anche tra quello precedente e il penultimo, perché ricordiamoci che sono due gli episodi di trasporto, sì, fino al momento in cui si arriva. Quindi abbiamo avuto due settimane di carico in cui non sapevamo cosa sarebbe successo.
Ed è una bella sensazione, nostalgica, sì, quasi pure questa.
Oddio, nel durante era maledetti, cosa cazzo faccio io adesso ad aspettare per due settimane?
Ci siamo abituati male noi, però...
No, è che ci sarebbe stato comunque, perché comunque c'è il patema, perché vuoi sapere che succede. Però, senti, comunque, facciamo un salto indietro.
Sì.
Ripeto, noi faremo spoiler, però per chi magari non ha mai visto e non ha paura degli spoiler, quindi e però non ha mai visto The Mandalorian, non ha Disney Plus, non ha cosa... Cos'è The Mandalorian? Cioè, partiamo dalle basi. Cioè, cosa accidenti è The Mandalorian?
Giusto. Allora, The Mandalorian è la prima serie live action dedicata all'universo di Star Wars, quindi una serie interpretata da attori in carne ed ossa che racconta di questo in particolare mandaloriano, il protagonista, per l'appunto, cioè un cacciatore di taglie del pianeta di Mandalore, che è, almeno nell'armatura, quantomeno, la stessa armatura simile a quella di Boba Fett, un personaggio, un cacciatore di taglie, che avevamo imparato a conoscere prima ancora nell'Holiday Special di cui abbiamo parlato. E poi...
Ah, dobbiamo ancora citarlo, basta, è bastato.
E poi il pubblico era talmente affezionato che l'abbiamo visto anche nel... L'impero colpisce ancora, il ritorno dello Jedi, e poi anche retroattivamente nel... l'attacco dei cloni e tutto il resto. Quindi...
E basta citare cose brutte.
ma intanto poi ci torneremo magari su questa cosa. Comunque, appunto, questa serie esce nel 2019 per Disney Plus, una serie che cioè colpisce sicuramente, anche perché era stata annunciata nel pieno del ritorno di Star Wars, perché eravamo quasi alla fine dell'ultima trilogia, quindi l'hype era veramente tantissimo.
Sì, diciamo che è stata una delle prime serie inedite che Disney Plus ha prodotto, tant'è che non avevamo ancora Disney Plus in Italia.
Sì.
ed era uscita. Tra l'altro poi avevano fatto anche questo gioco particolare per cui in Italia stesso, quando è iniziata ad uscire, l'hanno fatto uscire settimanalmente, se ti ricordi.
Sì.
La prima stagione. Noi in realtà l'avevamo già vista, avevamo anche recensito, se non erro, io avevo recensito il primo episodio e tu la stagione, se
sì,
mi ricordo male. E quindi, comunque, tra l'altro, se volete vedere cosa ne avevamo pensato, potete andare su Serial Freaks e andare a vedere cosa avevamo detto.
E quindi stiamo dicendo, tra l'altro, anche un'altra delle particolarità era proprio questo modello settimanale, questo ritorno un po' al passato. In un periodo in cui tutti si dedicavano al binge, Disney Plus decide di fare settimanalmente una serie che, tra l'altro, dura poco, mezz'ora. Gli episodi, otto episodi, da poco più di mezz'ora l'uno, mi sembra.
40 minuti, a seconda dell'episodio, a seconda, perché anche da questo punto di vista Disney Plus fa come Netflix, per cui gli episodi non hanno una durata fissa stabilita, sono in un range e poi dipende pesantemente dal singolo episodio, cosa deve raccontare e cosa non deve raccontare. Questa è una caratteristica che abbiamo iniziato a conoscere appunto con Netflix, ma che anche Disney Plus sta applicando. Quali sono le altre particolarità di The Mandalorian? Una è che c'era comunque un buon budget,
sì,
a disposizione. Un budget, direi, quasi cinematografico, vedendo gli effetti speciali e vedendo il resto. La seconda parte è che era stata messa in mano a due nomi importanti.
Sì.
Uno che i fan veri di Star Wars conoscono molto bene, che è Dave Filoni. Che è sostanzialmente il vero Deus Ex Machina di tutto ciò che è l'universo espanso di Star Wars.
Che si fa perdonare per l'appunto per la regia di L'attacco dei cloni.
Quello sai che non me lo ricordavo che
ecco,
lui aveva
perché,
fatto...
Ecco, e infatti per questo ti dicevo, mi riagganciavo a quello che avevamo detto prima, perché la regia è stata la sua, di quell'obbrobrioso, però si è fatto perdonare, perché...
Si è fatto ben perdonare, parecchio.
Cosa ha fatto Sergio di speciale?
Tutto ciò che è esterno a Star Wars dal punto di vista, diciamo, seriale è ad opera, perlomeno come showrunner, di Dave Filoni. Quindi abbiamo l'intera saga di Clone Wars, che io sto recuperando in questo momento, ho iniziato adesso a recuperare, che io non amo quel periodo, si è capito, e il fatto che nei primi episodi di Clone Wars mi compaia già tre volte Jar Jar Binks non aiuta, ma... Tutti dicono che la serie migliora e che è fondamentale dal punto di vista della cronologia di Star Wars.
Sì.
E poi è stato il responsabile di quell'altro prodotto che tu sai bene quanto io ho adorato, e non mi ricordo se tu poi alla fine hai visto o meno,
non tutto.
Che è Star Wars Rebels, che per quanto mi riguarda, aspetto strettamente estetico a parte, perché paga parecchio l'età, più di Clone Wars dal punto di vista estetico, è una dei prodotti di Star Wars più belli in assoluto che io abbia avuto modo di guardare. Tra l'altro, innestandosi 5 anni prima della trilogia originale, con protagonisti diversi, quindi non andando a battagliare sempre su Luke, eccetera, anche se c'è qualche comparsata di Leia e anche di Darth Vader, e anche di qualcuno che non spoilerò perché potreste pensare che non possa esserci, ma che si va ad innestare in una maniera meravigliosa. E l'altro aspetto di Filoni fondamentale è che Filoni ama quanto me la continuity. Cioè, Filoni è un amante completo della continuity. Tant'è che in The Mandalorian compaiono l'ira di Dio di riferimenti non solo ai film classici di Star Wars, con tante chicche, ma veramente tante chicche, ma anche ai suoi prodotti, quindi a Clone Wars, a Rebels. Basta pensare che in un episodio di The Mandalorian nella prima stagione compare uno dei gatti dei pianeti originali dove parte Rebels. Sono delle creature particolari e lo si vede comparire, quindi è un lavoro di continuity che mancava. Ricordiamoci che Lucas non è mai stato bravo nella continuity. La continuity tra la trilogia che non è mai stata girata e la trilogia originale è messa dentro ammazzate e sballa completamente comunque. Cioè, devi avere dei non prize della Madonna per riuscire a farla quadrare la continuity lì dentro.
Ma lui infatti un pochettino ci prova, e ci prova dignitosamente, peraltro in un momento in cui la continuity viene messa a rischio, perché c'è tutto il problema del passaggio alla Disney, quindi qualcosa, quelle che poi sono diventate le Legends, deve saltare, qualcosa deve diventare canonico, e Filoni si innesta esattamente in questo periodo e fa un lavoro della Madonna, perché comunque noi non riusciremo chiaramente, anche volendo, a citarle tutte, ma no, praticamente ogni episodio di The Mandalorian ha easter egg che si connettono sia all'universo espanso non prettamente cinematografico, quindi ai suoi prodotti, ma anche a romanzi, ok, o anche a
fumetti,
esatto, ai fumetti Marvel, e una continuity molto stretta. Quindi se vi va, se vi capita, ci sono tantissimi siti che evidenziano le easter egg di The Mandalorian, di ogni episodio di The Mandalorian, quindi molto attento alla continuity. E questa cosa ovviamente in un momento in cui c'è bisogno di un nuovo canone, o comunque di chiarezza di un canone che si va delineando, questa cosa è fondamentale. Infatti questa è una delle cose più apprezzate sia di The Mandalorian che di Filoni.
Assolutamente, anche se un'altra cosa che non gli perdono è il Star Wars Resistance,
sì,
che e io vidi soltanto il primo episodio, era talmente brutto che mi sono rifiutato di andare avanti, ma mi hanno detto che comunque non si alza la qualità. L'altra persona che
un altro abbiamo nomignolo scoperto, così
nomignolo, ma non l'avevamo mai associato a Star Wars, che abbiamo scoperto che invece è bello associarlo a Star Wars, è Jon Favreau. Jon Favreau è il responsabile della nascita dell'universo Marvel cinematografico, per certi versi.
Praticamente sì.
Cioè, Jon Favreau è il regista di Iron Man 1.
Sì, Iron Man 3, credo. No, 2.
No. Lui non so se ha fatto anche il 2.
Il 2
non
mi
ne
sembra
sono sicuro.
Di sì, controllo, ma mi sembra di sì.
Io sono ragionevolmente sicuro di no, ti dico la verità. Cioè, che ha fatto soltanto l'attore, ma non... non anche il film, infatti non mi risulta che abbia fatto il 2, ed è ovviamente anche il buon Happy Hogan in tutta la saga. Quindi
mi dispiace confermarti.
No, hai ragione, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Iron Man 2 anche, hai ragione, sì. Lo stavo vedendo anch'io adesso. Sì, avevi ragione tu. Mi dispiace perché Iron Man 2 è più bruttino.
Esatto, hanno un passo falso l'uno. Filoni esatto.
Però non mi ricordo, se non mi ricordo male, c'era stato qualche problema dal punto di vista della sceneggiatura.
Sì, credo che lui se ne sia tirato fuori, ora non mi ricordo.
Infatti, perché intanto è che infatti sulla, come si dice, alla fine sulla terza lui non ebbe più mano, ma per un periodo si erano anche proprio raffreddati i rapporti tra Favreau e Marvel e poi si erano un po' ricuciti. Però detto questo, noi non l'avevamo mai visto associato a Star Wars.
E invece
qui lui ha un ruolo fondamentale perché è sostanzialmente showrunner, cioè creatore della serie, showrunner della serie e regista e scrittore di molti episodi.
Sì, e molti dei migliori, peraltro, insieme a Filoni.
Esattamente, esattamente. E quindi abbiamo scoperto due veri fan di Star Wars, con il coraggio di sperimentare, con il coraggio di attingere a piene mani dal canone, e finalmente sganciatisi quasi completamente, il quasi è dovuto al finale, dalla saga degli, saga degli Skywalker.
Mm-hmm. Esatto, la seconda stagione forse vira di più sul canone, si innesta di più su quelle che sono le macro vicende della galassia, se vogliamo. La prima, a parte quel piccolissimo particolare di Baby Yoda, che comunque
adesso, adesso lo chiami come si chiama
Grogu,
adesso,
ok,
oh, ecco.
A parte quel piccolissimo particolare di Grogu, che è nella stessa razza aliena di Yoda, comunque non ha grossissimi riferimenti alla macro trama, se non in linee generali, come per esempio appunto il fatto che si sta disgregando l'impero e il fatto che la nuova repubblica sta nascendo, e quindi c'è questo, perché non l'abbiamo detto, ma si svolge esattamente circa 5 anni dopo il ritorno dello Jedi e 25 anni prima più o meno del risveglio della forza, quindi in quel periodo di crollo dell'impero e nascita del primo ordine. E poi, da che mi ricordi, perché poi dovrei andarla a prendere, non c'erano tutti questi riferimenti ai film. Secondo me ce ne sono molti di più dalle trilogie canoniche.
In realtà, quello sicuramente, nel senso, il riferimento è quasi esclusivamente alla trilogia classica, e ci sta anche. In realtà tutti i mancati riferimenti, secondo me, sono scelte stilistiche ben precise.
Sì.
Uno, perché ad esempio viene passato molto bene il messaggio della enormità dell'impero e del fatto che se nell'Outer Rim, dove si svolge buona parte di The Mandalorian, sostanzialmente non hai l'influenza, non hai l'influsso, non hai una sensazione diretta di quello che sta succedendo negli elementi più centrali. Quindi anche il concetto stesso dell'esistenza degli Jedi, che è una cosa molto affascinante se ci pensi. Noi con Star Wars a un certo punto ci abituiamo che gli Jedi esistono, mm-hmm. punto. E già in Star Wars c'era un pochino, quando dico Star Wars così generale mi riferisco ovviamente alla trilogia classica, mi rendo conto che poi stiamo parlando di tutto Star Wars, quindi forse dovrei correggermi, però nella trilogia classica si vede Yanna ad esempio che non ci crede, che parla di una vecchia leggenda e via dicendo. Non è che 5 anni dopo tutta la galassia ormai si è convertita e sa che esistono gli Jedi e via dicendo, ma in qualche modo noi siamo portati a pensare di sì, o perlomeno non ci poniamo la questione. In The Mandalorian ti dicono, no, bello, guarda che non funziona così, anzi, non è che ha fatto pum la morte nera e è tutto andato a posto, si è tutto risolto, tutto bello, tutto pulito. Ma assolutamente no. Un po', ovviamente, lo sapevamo perché abbiamo visto il nuovo ordine 25 anni dopo. Ma qui vediamo che è proprio lunga,
sì.
Ed è molto realistico questo aspetto.
Sì, e dà anche diversi punti di vista che vengono sviluppati anche e soprattutto in questa seconda stagione, cioè nell'ultimo episodio quel riferimento ai morti della Morte Nera, scusate il gioco mm-hmm. di parole, ai milioni di morti della Morte Nera, che è un passaggio che viene reso canonico e che era alla fine una un discorso surreale che partiva da Clerks, da, da, appunto da, da uno di quei dialoghi alla Tarantino di Clerks. Poi
sì, sembra che dia, che voglia dare realismo.
Sì.
Se vogliamo, sembra che voglia dare veramente realismo. Sembra che voglia dire, ok, da una parte abbiamo la magia degli Jedi,
sì,
e dall'altra abbiamo il realismo di tutto ciò che succede intorno.
Sì, esatto. I ribelli, appunto, che vengono visti da una parte come terroristi. Noi comunque non siamo abituati a pensarli in questa maniera, ed è una cosa che questo peraltro che recupera dai fumetti, perché nei, soprattutto nei primi numeri di Vader si parlava proprio di questa cosa qui e di come l'impero abbia instillato per vivere ovviamente tranquillamente l'idea che i ribelli fossero terroristi. E peraltro lo fa avvicinandosi, questo l'avevamo detto anche l'anno scorso, avvicinandosi tremendamente alle atmosfere originali della trilogia originale, quindi recuperando intanto anche quel sentore di realismo dovuto a effetti speciali ridotti o comunque non proprio alla computer grafica di cui ci aveva soffocato Lucas, e poi abbracciando completamente e esplicitamente il genere western, perché comunque
Sì, beh, ci sono episodi sia nella prima che nella seconda stagione che ci danno veramente dentro. A volte sembrava di essere un episodio di Firefly.
Sì, è vero.
Come tipo di riferimenti. Ma a tutti gli effetti quello che viene fatto è dire sporchiamoci le mani, perché è stato tutto troppo lucido. Uno dei difetti che ho sempre trovato nella trilogia che non è mai stata girata, tutto attaccato si scrive, la trilogia che non è mai stata girata, è il fatto che fosse troppo pulita, troppo lucida, troppo tirata a puntino, un po' molto dovuto agli effetti digitali di cui parlavi tu.
Sì.
Gli effetti digitali invecchiano velocemente e già allora non erano il massimo. Cioè sì, vedevi tante cose molto fighe, ma le vedevi finte. La sentivi, la percepivi la finzione. In The Mandalorian senti lo sporco, senti la polvere, le percepisci tutte dal primo episodio. Il primo episodio, io mi ricordo benissimo la sensazione alla visione del primo episodio, che era, oh mio Dio, ma questo è come essere davvero nel primo Star Wars. C'era lo stesso identico sapore, e questa cosa qui è impagabile.
Sì.
E in parte si era persa anche nella trilogia più recente. Sebbene ci fosse più sporco, nella trilogia più recente c'era comunque troppo... Era asettica da questo punto di vista. Mentre qui abbiamo proprio nessuna paura di prendere, sporcarsi le mani e di andarci a pieno. E la prima stagione, a tutti gli effetti, possiamo tranquillamente dire un'introduzione.
Sì.
Una lunga introduzione. Cioè, la storia c'è, non è che non ci sia. Ci viene portata a termine, ci viene portata avanti, ma la prima stagione è alla fine un'introduzione per la seconda.
Sì, che è anche forse il motivo per cui i riferimenti nella seconda all'intero universo espanso diventano maggiori. Probabilmente nella prima cercano comunque di ritagliarsi un'identità specifica senza ricorrere alle cose facili, quindi a una trilogia sicuramente di successo, ma riescono a costruire una buona sceneggiatura comunque con il mistero dei Mandaloriani, di quello che è successo. Noi ancora comunque non ignoriamo quali siano stati gli eventi della purga mandaloriana, nonostante ne sentiamo parlare continuamente nella prima stagione. Vediamo tra l'altro Werner Herzog come un protagonista non da niente, come uno dei residui dell'impero, e poi verso la fine ci viene presentato quello che invece è il vero villain, che è il Moff Gideon, tra l'altro di Giancarlo Esposito, pure lui un altro nome da niente buttato lì perfettamente.
Fa impressione comunque sentir dire Giancarlo Esposito.
Vero.
Cioè, è una cosa che mi fa sempre un effetto stranissimo. Un nome italianissimo per un attore che di italiano è americanissimo a tutti gli effetti, è una cosa veramente strana.
Che tra l'altro fa piacere vedere svincolato, è vero che fa sempre cattivi, però è bello vederlo svincolato insomma, dal Pollos Hermanos di Breaking Bad. Ah, tu non hai visto Breaking Bad, però ecco.
No, infatti. Infatti io ti sto guardando con lo sguardo come di che sta di...
No, però ecco, diciamo che il villain di Breaking Bad poi diventa il villain di The Boys, almeno nell'ultima stagione, e ora di The Mandalorian. Quindi sempre un villain, ma sempre molto, molto particolare.
Sì, e però riesce a farsi odiare, eh? Riesce veramente molto a farsi odiare, però è molto bravo nel generare astio. E la nascita del villain, la comparsa del villain alla fine della prima stagione, porta con sé un enorme gancio di collegamento a tutti i prodotti di Filoni, cioè la Darksaber, questa spada laser nera creata dai Mandaloriani, l'unica nel suo genere, che diventa un simbolo di potere, oltre che una spada fighissima di suo. E tra l'altro, anche qui, ecco, tu hai citato appunto, non si sa bene di Mandalore che fine ha fatto, cosa è successo, ma Mandalore e i Mandaloriani sono molto importanti in tutti i prodotti. Adesso in Clone Wars l'ho sentito dire, ma in Rebels, a parte che Sabine Wren è una mandaloriana ed è uno dei protagonisti di Rebels, e che io spero ardentemente sempre di più di poterla vedere, non so, magari in Ahsoka, quando ne parleremo dopo, o anche nel Mandaloriano. Ma anche lì, anche Sabine si trova da che fare proprio con la Darksaber. Quindi abbiamo questo costante aggancio a cose che si sono viste. E Mandalore è un pianeta importantissimo. Cioè, i fan di Star Wars solo dei film
perdono
ci
questo
sono. Cioè, ci sono quelli che hanno visto solo i film di Star Wars, non hanno neanche lontanamente idea dell'importanza che abbia Mandalore e i Mandaloriani. Cioè, la prima volta, adesso forse con la serie, se la guardano.
Sì, però in effetti la ribellione parte da lì. I primi ribelli, esatto, sono i Mandaloriani.
Esatto, o se vogliamo i Rebels di Star Wars, sì. Rebels, che poi danno una mano ai Mandaloriani, ma il concetto è quello, non c'è visione di Mandalore in nessuno dei film, neanche quelli aggiuntivi, cioè neanche in Rogue One e in quella schifezza di Solo si cita Mandalore, non si cita Mandalore sicuramente nelle nuove trilogie, quindi è veramente una cosa che dà side universe, se vogliamo, da expanded universe, cioè quelle cose in cui ci sono ma non vengono mai citate, un po' come era diventato Agents of S.H.I.E.L.D. Sì. Col Marvel Cinematic Universe. Ma qui ci troviamo con qualcosa che invece diventa strettamente importante e che con la scena finale diventa estremamente legato a tutto il resto. Però Mandalore è un pianeta fondamentale, sì. I Mandaloriani sono i guerrieri più potenti della galassia, più, esatto, in gamba della galassia.
E incrociano peraltro in diverse strade importanti per la trilogia, cioè loro comunque diventano nemici dei Jedi per un certo periodo. La Darksaber comunque è il frutto del primo Mandaloriano diventato Jedi, quindi esatto. Anche questa è una particolarità, e proprio per questa viene venerata come un oggetto
il
di
primo,
potere.
Forse anche l'unico.
L'unico, mi sa, sì. Perché poi,
sì, mi sembra che non ce ne siano stati altri.
E quindi, anche alla luce di questo, rivedere il finale poi di questa stagione, in cui c'è Din che incontra, per ora non lo spoilerò, lo spoileremo dopo, un Jedi, comunque o comunque si accompagna a Grogu, è molto importante, perché sì, per chi conosce anche questi aspetti della storia, cioè puoi non conoscerla e comunque apprezzarla allo stesso modo, ma se conosci la storia e sai quello che c'è dietro, a maggior ragione capisci quanto sono andato a scavare Filoni e Favreau.
Che poi scavare, Filoni va a pescare nelle sue,
sì,
cose,
esatto,
quindi più,
cioè,
che scavare vuol dire quante le sa bene, quanto le conosce bene.
È andato a ripescare delle sue idee.
Esattamente, ma mi va bene, Filoni, continua così, sii pure autocompiaciuto, puoi farlo tu, non come faceva George Lucas, tu puoi, tu te lo puoi permettere, caro.
Allora io chiudo magari poi il discorso così sulla prima, io sì, per esempio sulla prima, chi andrà a leggere magari la recensione, e l'avevo detto anche quando ne parlammo con Francesca, ho qualche dubbio in più, ovviamente, mi ha lasciato un po' più freddo rispetto alla seconda, non completamente, perché il finale ovviamente mi aveva riacceso speranze che effettivamente erano state ben riposte, però la prima è sicuramente molto lenta a ingranare, perché comunque è quasi tutta impregnata sul fatto che tutti cercano Grogu e lui li difende, quindi ogni episodio si svolge in quella maniera, anche in questo forse è un po' più modello vecchio di sceneggiatura.
Sì, aveva una trama verticale molto definita, molto classica, molto reiterata, sì. E in realtà sotto sotto stava ponendo le basi che noi non vedevamo,
sì.
Che è un po' una cosa alla Claremont, se ci pensi, sì. No? Quella cosa di piazzare gli indizi, tu non li sai, e quando esplodono dici, ah, ma m'hai fregato!
Esatto, sul lungo periodo sicuramente acquisisce una nuova luce.
Esattamente, esattamente. E la seconda stagione, visto che appunto tu chiudevi, io in realtà ero molto più entusiasta di te già della prima, sì. Me l'ero proprio gustata. Sulla seconda stagione sostanzialmente inizia dove aveva lasciato, né più né meno, riprende pari pari, con la missione del Mandaloriano che a questo punto deve cercare di riportare Grogu, che in quel momento ancora non sappiamo che si chiama così, alla sua stirpe. In realtà la missione era quella di portarlo alla sua gente, ma dove per gente lui probabilmente pensava alla sua razza, ma poi alla fine non era quella. La sua gente. e i primi episodi sembrano, quello sicuramente sì, una ripetizione, una cosa che dice ok, ogni episodio è un qualcosa del genere.
Ma
anche se, esatto. Anche se già alla fine, mi sembra del primo,
sì.
Se non mi ricordo male, c'è questa comparsata del caro vecchio Boba Fett che tutti sapevamo essere stato ormai essere in processo di digestione, perché la digestione, come ricordava, durava qualche centinaio di anni, sì, se non mi ricordo male, e quindi 5 anni doveva essere appena accennato come processo digestivo, e invece era bello chi vive.
Sì, ora qui faccio nel primo episodio praticamente torniamo su Tatooine e riprendiamo alcuni aspetti della trilogia originale, perché poi c'è la questione o anche dell'universo espanso, ci sono i predoni, Tusken, e quindi la questione di loro che camminano in fila indiana. Questa era un piccolissimo passaggio di un dialogo di Alec Guinness quando fece Obi-Wan, che Filoni recupera e li fa camminare in fila indiana, cioè quanto è stretta la continuity.
È un livello di precisione mostruoso, è un livello di precisione veramente mostruoso. Lì all'inizio l'impressione era però che potesse essere semplicemente una sorta di cameo.
Sì.
No, una cosa del tipo, vabbè, abbiamo recuperato l'armatura, c'è questa armatura, basta Boba Fett, sappiate che è vivo, stop. E sarebbe stato divertente comunque, sarebbe stato una sorta di piccolo regalo ai fan. Io lo ammetto, non sono mai stato un fan di Boba Fett, cioè ho sempre trovato sovradimensionata la passione per Boba Fett, anche perché lo vedi comparire un paio di volte e poi schiatta, o sembrava schiattare digerito lì, non avevo mai capito la passione per Boba Fett.
Sì, è un po' un tamarro di successo.
Esatto. E invece ci ritroviamo poi ad avere un personaggio fondamentale nell'intera stagione, perché il suo arrivo, il suo asservirsi alla missione del nostro Mandaloriano semplicemente per motivi d'onore, a tutti gli effetti, alza notevolmente... Sì, livello di tamarraggine, come dici tu, però, ma anche livello di avventure e di divertimento.
Vero, e tra l'altro sì. Filoni è anche bravo a risolvere quei problemi di continuity che Lucas aveva creato, quindi il fatto che Boba Fett fosse o meno veramente un Mandaloriano, come stirpe, ecco, mettiamola così, o il padre più che lui, il padre fosse un Mandaloriano. E sì. Invece poi la risolvono ben bene, e poi sul finale piazzano lì una bomba, ma ci torniamo dopo magari.
Sì, assolutamente sì. Sì, diciamo che risolvono cose che magari alcune persone non pensavano neanche fossero necessario risolvere, sì. Perché se non sei molto attento a tutta la continuità e tutti gli argomenti magari non te ne accorgi neanche, ma loro ci tengono a farlo, e questa è una cosa che si apprezza molto. Altra cosa che poi vanno a fare è ripescare personaggi e riportarli nella continuità. continuity. In questo caso lo fanno con due personaggi che sono importanti a modo loro. Una è la mia adorata Ahsoka, che ovviamente, anche se poi io la devo ancora scoprire meglio in Clone Wars, però l'ho adorata in Rebels, proprio come personaggio, che è già una Ahsoka più anziana. Poco. Allora, quant'è lo spazio che passa dal primo Star Wars al Ritorno dello Jedi? Cioè tra la Nuova Star Speranza Wars... e Ritorno... La Nuova Speranza, intendo.
Oddio.
Aspetta, che mi sembra che siano 4-5 anni.
Sì, non è tantissimo, dovrebbe essere quello.
Ecco, considera che Ahsoka compare già in Rebels, comunque, che si svolge 5 anni prima, e The Mandalorian si svolge 5 anni dopo, e dopo il Ritorno dello Jedi, giusto per capire. E quindi sostanzialmente abbiamo una Ahsoka che dovrebbe essere già una quindicina d'anni più vecchia rispetto a quella. Poi in realtà in Rebels succede una cosa che non sto a specificare, quindi questo dato potrebbe essere molto diverso, ma non sto a spiegare perché sarebbe proprio spoiler sul finale di Rebels e vorrei evitarlo.
Ahsoka che non è un personaggio per nulla secondario, perché comunque è la Padawan di Anakin Skywalker quando ancora era
è la Padawan di Anakin, e non solo, lei scopre che Anakin e Darth Vader sono la stessa persona, lo scopre in Rebels. Non lo scopre in Clone Wars, quindi anche l'impatto che questo ha su di lei, quando lei dice nel suo episodio "io ho visto il migliore di noi", ovviamente in inglese "the best of us", che può essere i migliori o il migliore, cedere al lato oscuro, comunque cedere cosa, lei si riferisce ad Anakin.
Si
riferisce chiaramente ad Anakin, e se tu vedi, lì è stata bravissima Rosario Dawson a mostrare quanto quella cosa la faccia soffrire.
Sì.
Ecco, e l'altro episodio, poi torniamo su Ahsoka, l'altro personaggio è Bo-Katan.
Sì, un altro personaggio, pure questo rilevante, soprattutto per la storia di Mandalore.
Esatto, che mi sembra compaia anche in Clone Wars, correggimi se sbaglio. Sì. E poi ricompare di nuovo anche lei in Rebels, appunto in contrasto anche con Sabine, quindi è per quello che io voglio Sabine Wren.
Peraltro già serie. Legittima proprietaria della Darksaber prima che arrivasse Moff Gideon, ecco perché lei va dietro Moff Gideon.
Esattamente, perché appunto la Darksaber rappresenta il titolo di diritto per governare su Mandalore. I Mandaloriani abbiamo visto che hanno tutta una serie di tradizioni e di simboli per cui le cose anche non possono essere semplici, le cose non possono essere semplici, a prescindere, e quindi abbiamo visto per quale motivo lei non può semplicemente prendersela, vi dicendo. La cosa divertente è che, mentre questo non succede con Ahsoka, per quanto riguarda Bo-Katan, abbiamo che la doppiatrice di Bo-Katan nei cartoni è poi la persona che la interpreta, e non è niente di meno che la Katie Sackhoff, protagonista assoluta di Battlestar Galactica. Quindi...
tutto
si
torna.
Chiude meravigliosamente cosa, se non avesse fatto quella schifezza di Another Life e anche le comparsate in Flash, ne sarei ancora più contento, ma la perdono perché qui è bello vederla, ecco.
Sì, anche lei è un ottimo personaggio, costruito benissimo, veramente le figure femminili risaltano tantissimo in questa seconda stagione, tant'è che poi l'arrivo della squadra sull'incrociatore di Moff Gideon è guidato da loro.
Sì, ed è un attacco della Madonna, cioè sì. Vedi finalmente un tot di donne che menano di brutto e bene, sì. In maniera credibile, guidate anche da Gina Carano, si chiama di cognome,
sì.
Che purtroppo si è anche dimostrata essere l'attrice, un personaggio, come dire, con qualche idea vagamente sbagliata.
Vediamo margine per ricredersi, dai.
Ce lo auguriamo fermamente, ma funzionano. Tra lei, Ming-Na Wen, che sappiamo benissimo essere molto brava nelle scene d'azione, e ad arrivarci a 50 anni a saper fare a 50 e passanti a saper fare le scene d'azione come lei, appunto,
l'altra
Katie Sackhoff, e l'altra mandaloriana, l'attrice non so come si chiami, la scena è veramente notevole.
Sì, sì, funziona benissimo.
Esatto. Quando poi invece parliamo di Ahsoka, tornando un attimino indietro, qui parliamo di un personaggio che è fondamentale nel canone, anche se è un caso particolarissimo, perché Ahsoka non era mai, come altre cose, comparsa nei film. Cioè, non era, era un personaggio che era sempre stato unicamente animato o disegnato, ma mai comparsa nei film. Eppure era adorata, non solo da me, ma proprio genericamente è un personaggio adorato da tutti. Quindi quando c'è stato l'annuncio che ci sarebbe stata Ahsoka, io ricordo di aver fremuto abbastanza quando è arrivata la notizia, ma mi sembra che anche il fandom...
Sì, sì, e come, soprattutto sapendo che poi era stato affidato il ruolo a Rosario Dawson, che comunque è un'attrice sicuramente valida, infatti ha dimostrato... Beh, io ho visto pochissime critiche negative.
No, Rosario Dawson è perfetta. Rosario Dawson è perfetta. E allora non sarebbe stata adatta se avessimo preso una Ahsoka più giovane. Cioè, in altri momenti non sarebbe stata adatta, perché comunque Rosario Dawson è una donna ormai di 40 anni, non può interpretare un personaggio molto giovane rimanendo credibile, considerando che poi tra l'altro Ahsoka dovrebbe avere una vita piuttosto lunga come tipo di personaggio, essendo un'aliena. Ma la Ahsoka di quel suo momento storico è perfetta, stanca, badass, perché molto incattivita rispetto alla versione che conoscevamo, rassegnata, cinica. Sono tutte emozioni cinica, sono tutte emozioni che riesce a trasmettere benissimo. È stata una scelta fantastica. È stata veramente una scelta fantastica.
Anche da una parte anche amorevole nei confronti di Grogu, nonostante la paura.
Sì, sì.
Nonostante
sì.
la paura.
E anche lì, tra l'altro, ho apprezzato molto il non andare a rompere le palle tirando troppo per le lunghe scontri inutili tra persone che poi dovrebbero diventare alleate. Sì. L'ho apprezzato terribilmente. Lei che... cioè, alla fine non c'è un momento in cui lei e il Mandaloriano vanno in scontro veramente.
Sì.
C'è solo un momento e basta, ma sono tutti abbastanza intelligenti da non far cazzate. Se ci pensi una volta, o in altre serie, ci saremmo tirati fuori un episodio intero così, se non di più. Probabilmente la CW ci avrebbe fatto due stagioni. Cioè...
per dirne una così a caso.
Esatto, quello, così, no?
Ma quello infatti è uno degli episodi migliori della stagione. Da lì, tra l'altro, le cose vanno ancora a migliorare.
Da lì decolla, anche perché vengono di nuovo tirate dentro tutte le simbologie che nei film noi abbiamo visto poco. I templi Jedi, i posti carichi nella forza.
Sì, quelli se ci pensi addirittura alla... presi dai fumetti. Il pianeta, ora non mi ricordo il nome, ma in cui vanno per connettere Grogu alla forza, è citato e visto per Vader. Quindi...
Esatto, perché ecco, questa è una cosa che dobbiamo ribadire, l'avevamo già detta in passato, ma ribadiamola anche adesso, è che se Star Wars una volta era abbastanza unita, adesso Star Wars è un vero universo completo e congruo, cioè tutto è collegato. Tutto funziona in maniera collegata ed è una cosa completamente diversa rispetto a quello che avveniva ai tempi di Lucas, perché anche lì c'era l'universo espanso, ma l'universo espanso funzionava, l'abbiamo anche spiegato, in maniera tale per cui finché io non voglio contraddirlo vale, ma se io lo contraddico non vale più. Questa era la regola che aveva messo Lucas. Sostanzialmente. Invece per quanto riguarda
Filoni
eccetera, abbiamo un risultato completamente diverso. Abbiamo un risultato di una totale inclusione del nostro universo. Abbiamo film, serie, fumetti che costantemente interagiscono. L'universo di Star Wars è un tutt'uno organico. I giochi stessi, perché ricordiamoci che uno degli elementi che viene citato avviene o comunque viene menzionato in Jedi Fallen Order.
Sì, peraltro vengono tirati dentro, lo dicevamo prima, anche i romanzi, in particolare certo. Con Ahsoka c'è tutta la questione di un altro importantissimo personaggio amato dai fan che era al limite tra le legends, quindi le storie non canoniche e le storie canoniche, che è Thrawn, uno dei personaggi più, appunto, più amati, e che verrà recuperato, sembrerebbe almeno, nello spin-off dedicato appunto ad Ahsoka.
Sì, tra l'altro Thrawn è un personaggio particolarissimo, perché nasce come nemico nella prima trilogia di romanzi scritta da Timothy Zahn, che doveva essere il seguito di Star Wars.
Sì.
Tra l'altro io ce li ho letti, perché ai tempi li avevo comprati e mi erano piaciuti un sacco. Quando poi Disney ha acquisito e ha iniziato a produrre, Thrawn è stato ricreato sostanzialmente nell'universo Disney, quindi non è lo stesso Thrawn che si vede in quei romanzi, è molto simile, ha delle caratteristiche molto simili, ma non è lo stesso personaggio. Però penso che sia l'unica situazione, e a questo punto adorerei vedere Mara Jade nel canone, ma non avverrà mai, ma è l'unico personaggio che esisteva in quei romanzi e che poi è stato portato. Questo per dire quanto era sia affascinante come villain, ma sia amato dal pubblico.
Sì, credo che sia pochi che non usano la forza, perché mi sembra che lui non la usi, non sia ad avere una rilevanza così alta all'interno dell'impero.
Esatto, tra l'altro uno dei pochi alieni, questo nei romanzi veniva detto in maniera molto esplicita, nei romanzi quelli pre-Disney, che diciamo che c'era questo aspetto per cui l'imperatore tendeva a dare ruoli importanti esclusivamente agli umanoidi.
Strano.
Agli umani. Vero?
L'avresti detto? Ti ricorda qualcuno?
Ma no, assolutamente. E Thrawn non lo è, perché Thrawn ha la pelle azzurra, è un alieno... e via dicendo. Tra l'altro c'è una serie a fumetti che ne racconta le origini, se siete curiosi. Tra l'altro Thrawn è un personaggio affascinante perché è dotato di onore, cosa che ad esempio l'imperatore non ha mai avuto. Thrawn è un villain, ma è dotato di un forte senso dell'onore.
Per sua parte nemmeno Vader, se vogliamo.
Infatti. Diciamo che lui è stato cresciuto come, ma poi alla fin fine l'ha perso, ecco. Ma appunto Thrawn invece è un personaggio nobile nel suo essere negativo, e quindi affascinante anche da quel punto di vista, anzi forse è l'unico personaggio negativo con una certa nobiltà d'animo nell'universo di Star Wars. Tendenzialmente nell'universo di Star Wars sono buona parte abietti, se va bene, quindi mi sembra che Thrawn sia proprio uno dei pochi. Ed è appunto un caso molto particolare questo qui, e sì, sembra che nella serie che verrà di Ahsoka si andrà poi a proseguire con questi inseguimenti. Siccome questo inseguimento era legato a cose che avvenivano in Rebels, ed era legata anche Sabine, io continuo a ripeterlo, voglio Sabine Wren nella serie live action. Continuo a ripeterlo.
Ma il successo di questi recuperi secondo me non è inaspettato.
Lo vedo estremamente probabile. Lo vedo estremamente probabile. Se poi dovessero prendere anche Ezra, cioè il giovane Jedi protagonista di Rebels, basta. Cioè, secondo me esplode Disney, perché i fan di Rebels esplodono, ma sarei curioso. Tra l'altro uno dei protagonisti di Rebels è doppiato dal marito di Sarah Michelle Gellar.
Ah,
Freddie Prinze Jr., che io detesto con tutto me stesso, ma lì fa un buon lavoro. Lì devo ammettere che fa un buon lavoro. Io proprio lo odio con tutto me stesso, personaggio che detesto, ma...
Peraltro questa presenza di diversi Jedi, comunque ancora pochi, ma comunque conosciuti, nonostante l'Ordine 66, mette ancora più carne al fuoco e soprattutto più aspettative al finale, perché comunque è vero che arriva l'ala X e ha il sentore che si tratterà di lui, ovviamente, però ti resta comunque il dubbio che potrebbe essere un altro.
Sì, c'è da dire, c'è da dire che nel momento in cui sai che è uno Jedi, un ala X, siamo a 5 anni dopo, se non avessero... ma prima ancora, spera vera, cioè davvero... Saresti stronzo a darmi tutti quegli indizi e poi a usarne un altro. Cioè, saresti veramente... Anche perché alla X, in linea di massima, significa ribellione.
Sì.
E se è vero che sono passati 5 anni, non è che nella ribellione ci siano tanti Jedi in quel momento. Quindi se è uno Jedi ed è una alla X... doveva essere lui, però finché non lo vedi dici no vabbè, magari non me lo fanno vedere, magari in realtà ecco, cioè potevano fare qualunque cosa.
Tra l'altro quell'ingresso è veramente bellissimo, perché chiaramente è un omaggio e un parallelo a quello di Vader in Rogue One,
assolutamente sì,
i ribelli sulla nave di Leia, quindi veramente...
assolutamente sì, e soprattutto ci regala un Luke che non abbiamo mai visto.
Ormai l'abbiamo detto, è lui.
Perché sì, ma questo, cioè adesso sì, cioè adesso
tanto l'avremmo detto.
Ci regala un Luke che non avevamo mai visto, perché che non avevamo mai visto in canone ufficiale. Jedi, Master Jedi, Maestro Jedi potenzialmente, perché ormai sono già passati 5 anni, molto consapevole della sua forza, nel pieno della sua forza, cosa che non abbiamo avuto modo di vedere, perché nella trilogia più recente lui ormai è invecchiato, amareggiato, ha mollato il colpo, e quindi noi abbiamo giusto un sentore quando vediamo lui e Leia combattere in un flashback, ma niente di più. È la prima volta nel canone che vediamo Luke dopo quel tot di anni. Tra l'altro sono molto divertito, perché il fatto che comparisse Luke nel finale era una cosa su cui una nostra ascoltatrice, una cara amica che è Elena, aveva scommesso tantissimo, anche per me con me in una delle dirette di Instagram, soltanto che lei puntava sul fatto che lo facessero fare a Sebastian Stan, sul fatto che appunto c'è questa somiglianza che tutti hanno fatto notare, via dicendo, e quindi lei puntava molto a quello.
Però si tratta di Disney e ha entrambi gli universi,
avrebbero potuto fare. E devo dire che invece questo discorso di piazzare la faccia ringiovanita e fare comunque questo morphing che già avevano fatto con Leia,
con anche Grand Moff Tarkin
e anche col Grand Moff Tarkin, ha funzionato. Anche se lì devo dire, questa è l'unica obiezione che mi sento di fare, io lo percepisco un po'.
Sì, era un po' statico.
Mi dà un po' di fastidio, cioè lo percepisco, non lo vivo molto come naturale, e quindi mi fa perdere in quel momento un pochino di sospensione dell'incredulità, perché sembra un po' di vedere il volto in un videogioco, fatto molto bene, ma non volto in un videogioco, o comunque un qualcosa di appiccicato sopra. Perché è quello a tutti gli effetti, è qualcosa di appiccicato sopra. Quindi, poi va benissimo, nel senso, l'emozione che mi ha dato, la gioia di vederla, eccetera, è una cosa che soprassiedo, ma proprio gioiosamente, senza nessun problema. Ma se dovessi citare un filino, proprio qualcosa che mi dà fastidio, è quella. Cioè, effettivamente, anche se mi rendo conto che non avrebbe fatto lo stesso effetto avere appunto un Sebastian Stan o qualcuno di simile, perché comunque non avresti avuto la stessa emozione di vedere quel Luke lì in quel momento.
Quella è quindi... una grandissima, peraltro, rivincita personale, secondo me, di Mark Hamill. Mark Hamill, che io mi ricordo almeno negli anni 90, prima che ci fosse questo revival di Star Wars, che veniva quasi compatito per essere rimasto legato al ruolo di Luke. C'era la sindrome di Mark Hamill per un attore, cioè rimanere troppo legato a del tutto legato a un personaggio, mentre Mark Hamill alla fine, non solo da un punto di vista personale, è una persona straordinaria e estremamente simpatica, ma ha fatto anche veramente tanti ruoli, noi li abbiamo citati diverse volte, non ultimo il Joker della serie animata.
Assolutamente, ma vogliamo anche dire che è un trollone della peggior specie, Mark Hamill.
È
un trollone della peggior specie.
Lui sottolineava, e questa cosa è anche interessante, come sia stato strano tenere segreta un colpo di scena del genere.
Sì,
in un periodo in cui esce qualsiasi cosa.
Strano e complessissimo, sono stati bravissimi. Però ecco, cioè, io quando dico che è un trollone è per spiegare che lui la sera dell'uscita dell'episodio su Twitter ha fatto un tweet scrivendo: sì, avete visto qualcosa di interessante in TV di recente? Cioè, no, proprio, ha proprio la faccia come il culo, cioè proprio, esatto, un trollone meraviglioso. Si diverte, è il primo a divertirsi con queste cose ed è bellissimo.
Ed è bello perché ti trasmette proprio quella sensazione, quell'emozione lì di uno che ci tiene veramente anche al personaggio. E peraltro con lui viene recuperato R2D2, che comunque contribuisce ovviamente a creare quell'emozione lì di essere veramente nello a casa, come dice, sì, Han Solo, sì, quando è dentro il Millennium Falcon, sì, nel Risveglio della Forza. Quindi
sì, 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 assolutamente sì. La sensazione è che si chiuda un cerchio e che venga ufficializzato quanto è Star Wars questo Star Wars. Gira un meme in cui si divertono molto con Adam Driver, che va a dire The Mandalorian è una side story, e Grogu che risponde: io sono Star Wars ora. E in realtà è molto 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 vero. Io penso che da qui a 3 anni a 4 anni si penserà, come erede vero di Star Wars, a questa serie, e adesso ne parleremo, potenzialmente alle altre, molto più di quanto si penserà alla nuova trilogia. Per quanto io non sia mai stato così critico come altri sulla nuova trilogia, ma siamo su pianeti diversi come tipo di emozione, di coinvolgimento e di amore per la saga.
Beh, dalle basi che hanno gettato, che sono basi veramente intanto solide e plausibili, e The Mandalorian è a tutti gli effetti il pretesto che porterà poi al Risveglio della Forza, perché parliamo di probabilmente di del sangue di Grogu che permetterà la clonazione di Snoke, o comunque quella sorta di rinascita di Palpatine, per dirne una, se non il fatto stesso che grazie a Grogu Luke si interesserà ad aprire una scuola per Jedi e quindi poi a portare Ben.
C'è anche chi si sta già preoccupando del destino di Grogu, esatto, dicendo: ma non è che Ben a questo punto ha ammazzato Grogu, perché a quel punto sarebbe il personaggio più odiato dell'universo di Star Wars.
Ma c'è anche chi dice che Grogu passerà al lato oscuro, quindi questo di cosa apre diversi scenari e magari così apriamo anche un discorso sul finale in sé. Diversi scenari che portano a domandarsi che cosa farà The Mandalorian, perché veramente questo finale ha lasciato aperte molte domande. Una è proprio la questione di Mandalore e quindi della, certo, Darksaber, che è completamente svincolata dalla questione Grogu in questo momento. Okay?
Mentre assolutamente sì,
le prime due stagioni sono state completamente incentrate sul rapporto tra Grogu e Mando e Din, per dirla così, adesso parliamo di una cosa completamente diversa, adesso diventerà qualcos'altro necessariamente.
Sì, 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 assolutamente sì, e tra l'altro non si sta ancora capendo esattamente cosa succederà nelle varie direzioni, perché The Mandalorian, anzitutto addirittura si era pensato che il The Book of Boba Fett, che poi adesso vedremo cos'è, potesse essere la terza stagione di The Mandalorian. In realtà questa cosa dovrebbe essere già stata smentita.
Oggi.
Esatto, quindi in realtà la terza stagione di The Mandalorian arriverà dopo The Book of Boba Fett, da quello che sentivo. Quindi stiamo già parlando di una serie proprio di diramazioni, alcune che partono da The Mandalorian, almeno come base, diciamo, e altre che partono da altri eventi, prima o dopo nella sequenza. Tutte queste cose sono state tra l'altro annunciate, adesso magari forse, ma tu volevi dire qualcosa in più sul finale? O?
Ma no, l'abbiamo detto, apre veramente tantissima roba, ci siamo scordati, giusto per dire quanto lavoro ha fatto Filoni, anche la questione dei Dark Troopers viene recuperata pure, sì, quella da lavori precedenti, cioè non c'è niente lasciato al caso.
Anche se ti assicuro che Dark Troopers li trovo orribili.
Sì.
Cioè nel senso mi sembra Mazinga, mi sembrano tanti Mazinga dipinti di nero.
Con Darth Vader a fare da modello.
Guarda, oppure se tu vai a cerca Baron Karza,
Sì, vero, l'ho visto mentre facevamo l'episodio sui robottoni.
Ecco, sono uguali a Baron Karza, cioè sono uguali a Baron Karza, identici, e quindi non riesco a vederli seriamente, ma questo è un problema mio da questo punto di vista. No, ecco, sul finale quello che possiamo dire è che il lavoro di scrittura e di lavoro empatico, di coinvolgimento emotivo per i personaggi, nei confronti dei personaggi e da parte del pubblico è notevole, è veramente fatto molto bene. Vogliamo anche fare un elogio a Pedro Pascal, sì, che ha fatto 16 episodi quasi tutti col casco, riuscendo ad essere più espressivo di Hayden Christensen senza casco?
Allora, va detto, no, del vero che non è sempre lui, ma nella maggior parte dei casi sì. E però no, povero Hayden, tra l'altro l'hanno recuperato e quindi
poveri noi l'hanno recuperato. però ecco, però nel senso
apri anche questo scenario qui, cioè parliamo di Mando che alla fine di Din Djarin, Pedro Pascal nella realtà, che si toglie il casco per ben due volte in questa stagione, quindi già anche questa questione del suo credo viene messa in discussione, quindi un altro punto di interesse che può essere sviluppato nella prossima stagione. Poi parliamo veramente di stagioni di 8 episodi, per cui
che secondo me è una scelta azzeccatissima.
Sì, c'è tantissimo materiale.
Assolutamente, fare miniserie di questo tipo è l'idea migliore, perché ti permette di sviluppare una storyline, portarla a termine, non tirare troppo le cose per le lunghe, far venire voglia di averne altre.
Anche quando fai appunto dei filler come era magari la prima stagione, e li fai, però possibilmente non ti vengono a noia proprio perché in mezzo ci metti un po' quello che faceva Doctor Who, oddio chi era, c'era una serie che faceva, no, Game of Thrones, ecco, okay. Che metteva praticamente...
Hai confuso Doctor Who con Game of Thrones?
Non so a chi è andata peggio, guarda.
Hai davvero confuso Doctor Who con Game of Thrones?
No, è vero, scusate, Doctor Who non ha mai...
Tu meriteresti di non registrare più mezzo episodio dopo questa, te ne rendi conto, vero?
No, ecco, è decisamente più costante Doctor Who. Game of Thrones spesso e volentieri piazzava dei filleroni nonostante fossero 10 episodi.
Era un po' che non parlavamo male di Game of Thrones. Allora,
apriamo al discorso invece che cosa ci aspetta.
Sì, cosa ci aspetta? Un casino. Cioè, allora, la scena è stata questa. L'altra settimana, quando sono venuti fuori gli annunci, io stavo facendo i fatti miei, tranquillo, tranquillo, tomo, cacchio, cacchio, e a un certo punto inizio a vedere questo elenco di annunci e non sapevo neanche perché c'erano questi annunci. Da dove cavolo stavano venendo fuori?
La chat di redazione è esplosa.
Ma sì, poi io sono andato su Twitter, a quel punto ho iniziato ad aggiornare spasmodicamente l'account Twitter di Disney e ogni aggiornamento c'era una cosa nuova. Ok, abbiamo capito che Disney ci teneva a far capire agli investitori che devono investire tutto quello che vogliono, ma ne hanno sparate a bomba, hanno lanciato, poi non è questa la serie di parlare anche delle notizie Marvel, ma di notizie Marvel ce ne sono veramente tante.
Già, solo i Fantastici 4 meriterebbero un episodio a parte.
Fantastici 4, io sono lì, ero in brodo di giuggiole, tu lo sai bene, quando
so,
proprio Fantastici
so,
4,
infatti...
su ogni social ho scritto l'avevo detto, su ogni social possibile, immaginabile. Ma
ci concentriamo su Star Wars.
Qui. Esatto, già sul lato Star Wars sono state annunciate tante cose, non tutte sotto il controllo di Filoni, quindi spero che comunque la qualità sia alta, abbiano capito le lezioni, ma stiamo parlando di 10 serie dedicate a Star Wars, non tutte live action, mm-hmm, e non tutte spin-off di The Mandalorian.
Esatto.
Quindi iniziamo da quella che, per quanto mi riguarda, è quella che mi interessa di meno.
Allora, aspetta, prima di parlare magari delle serie che sono effettivamente, come hai detto, tante, chiudiamo subito magari l'aspetto film e diciamo quella che è stata tra l'altro un'altra bomba, ovvero l'inserimento di Patty Jenkins, la regista di Wonder Woman, nell'universo Star Wars. Lei si occuperà di del lungometraggio che è stato annunciato, di uno dei due lungometraggi, mm-hmm, che è stato annunciato, che è Rogue Squadron. Sappiamo poco, in effetti, pure di questo, tranne che uscirà nel 2023, però promette bene, perché comunque
Sarà interessante vedere com'è Patty Jenkins alle prese con Star Wars, sarà molto interessante da questo punto di vista. E non sappiamo neanche quando è ambientato, cioè Rogue Squadron ce lo posiziona bene o male nel lasso di tempo della trilogia classica, considerando che Rogue One era appunto poi il nome. Però lo squadrone Rogue in realtà viene creato da Luke durante il periodo dopo il primo film della trilogia classica, quindi in teoria dovrebbe essere associato a quello. Mi aspetto a questo punto di vedere personaggi classici, anche se non tanto quelli del comparsi, ma personaggi che in qualche modo siano stati menzionati negli altri, almeno in quel periodo, quindi quello me lo aspetto. E poi l'altro film a questo punto sì, è quello io sono adorato,
Taika Waititi. Anche se adorato io sempre su Thor 3, lo sapete che è, secondo me è un bel film, ma non è un film di Thor, però ecco, mettiamolo così.
Per quanto mi riguarda assolutamente l'ho adorato in ogni sua forma, per me Taika, e tra l'altro lui è stato anche in regista e protagonista o coprotagonista di un episodio della prima stagione, anzi no, aspetta, protagonista di un episodio e regista di un altro nella prima stagione di The Mandalorian, e lo riconoscete l'episodio che ha fatto lui, lo riconoscete tranquillamente. Vero. L'episodio che ha fatto lui, non c'è, guarda, non dobbiamo neanche dirvelo, ve ne accorgete qual è l'episodio di cui ha fatto la regia Waititi, e quindi sono curioso di vedere che cosa si inventerà. Notare che stiamo parlando di film singoli, perché tutti i discorsi di trilogia in questo momento sono sospesi, per fortuna, almeno per un po', compresi quelli, anzi lì forse due... sono stati proprio licenziati.
Siamo fiduciosi. A proposito di regia, giusto per rendere onore, veramente bravissima Bryce Dallas Howard alla regia di due episodi di questa stagione di Mandalorian.
Ha dimostrato di essere molto più brava come regista che come attrice.
Dai, è brava anche come attrice.
E se la cava, ecco, mettiamola così.
Torniamo alle serie.
Torniamo alle serie. Allora, quella che onestamente mi interessa meno di tutte è Andor. È un prequel sostanzialmente di Rogue One, appunto con Diego Luna, ovvero l'Andor.
Cassian Andor di Rogue One, appunto.
Di Rogue One, quindi, non lo so, sarà da capire un attimino la trama, ma il personaggio non mi era particolarmente piaciuto, non mi aveva coinvolto particolarmente, quindi è in una posizione strana nella cronologia, può essere interessante, come no, vedremo. Sicuramente
un personaggio che, per come viene presentato soprattutto all'inizio, è estremamente negativo.
Esatto.
Si riabilita un poco appunto sul finale di Rogue One, però io mi ricordo all'inizio mi ha fatto una bruttissima impressione.
Sono d'accordo, sì, all'inizio tu lo vedi e dici... chi cavolo è questo personaggio qui? Perché si comporta così? Che verme sei? e poi invece, vabbè, diventa il protagonista, sembra addolcirsi un po', ma ecco, non ho tutta questa passione verso questo.
Sappiamo anche che fine fa, quindi questo condiziona parte della visione.
Vabbè, è un prequel, quindi
però ecco, sapendo come va a finire, può essere una cosa positiva, come può essere una cosa negativa.
Infatti, poi abbiamo, questa era l'unica che già sapevamo sostanzialmente, ovvero Obi-Wan Kenobi, era stata annunciata, poi era in sospeso, poi cosa, allora ovviamente ci sono due aspetti di ogni notizia. Quello bello è che torna Ewan McGregor, che è l'unico elemento positivo che c'era stato in una trilogia orribile,
e che ci sarà anche la bella notizia è che ci sarà anche Darth Vader. Questa è una bella notizia. Il problema è chi è Darth Vader? Allora, per te è almeno il problema.
Hanno ripreso quello lì che... Ma allora, io ho una sola cosa di cui sono contento. Se non fanno flashback, Darth Vader c'ha la maschera. Ora, a riuscire a interpretarlo male fisicamente... Cioè, se ti ricordi, anche nell'ultimo, nella Vendetta dei Sith... I momenti in cui lui poi è Darth Vader sono passabili, e quando non è ancora Darth Vader che sono brutti, perché è proprio lui che è inguardabile. Quindi la speranza è che anche in questo caso, cioè, comunque aveva il mutuo da pagare e hanno detto dai, ti diamo una mano, facciamo pagare il mutuo, e gli hanno dato sto ruolo, tanto dovevano fare qualcosa. e l'hanno messo.
Sergio, una nuova speranza.
ma proprio per niente. E, dopodiché, invece, partendo da The Mandalorian, abbiamo due spin-off,
sì,
che sono uno, The Rangers of the New Republic, che secondo me seguirà Cara Dune.
Sì, il personaggio appunto di Gina Carano, che è uno sceriffo, diventa uno sceriffo della Nuova Repubblica, e probabilmente appunto la serie si inserirà in questo contesto di passaggio dal vecchio impero alla Nuova Repubblica e tutti i problemi che ci sono. Comunque, da quello che stiamo vedendo, l'impero aveva veramente un'estensione enorme e recuperare questo tipo di territori per la Repubblica non è facile, soprattutto visto che l'impero li teneva uniti con attraverso la forza, in questo caso bruta, non la forza degli Jedi e dei Sith, e loro chiaramente devono fare un altro tipo di lavoro, a maggior ragione sapendo che il Primo Ordine sta per rinascere, almeno per noi che lo sappiamo, perlomeno.
Noi lo sappiamo, anche se immagino che i tempi siano molto lunghi, quindi immagino che soprattutto le prime stagioni si riprendono sostanzialmente da dove si è interrotto The Mandalorian o poco dopo, siano proprio delle cose un po' come la prima stagione di The Mandalorian, sì, no? Missioni verticali a favore della Repubblica. Secondo me è molto facile.
Anche se appunto il personaggio di Cara Dune è veramente molto interessante, considerando il suo passato alderaniano, visto che lei appunto è un ex abitante di Alderaan che ormai non esiste più, ed è stato bello anche evidenziare la lacrima a forma, sì, di segno della ribellione, di simbolo della ribellione. Quindi,
tra l'altro in The Mandalorian, la scena in cui viene uno dei piloti della navetta nell'ultimo episodio la provoca, proprio, sì, citando Alderaan, è una delle scene più crude, più cattive, proprio e moralmente, che mi possano venire in mente. La stessa in cui tu citavi della morte, sì, dei milioni nella Morte Nera, quindi assolutamente. E l'altra l'abbiamo già detto più di una volta, è stata annunciata a sorpresa Ahsoka, l'interprete ovviamente sarà Rosario Dawson, ovviamente l'idea è che segua la ricerca, lo diciamo noi, di Thrawn, perché nella serie non viene detto, che sta facendo durante The Mandalorian. Vedremo. Non viene mai detto il nome di Thrawn, il nome esplicito di Thrawn non viene mai citato.
Ma sei sicuro? Io credo che lei lo chieda alla tipo,
no,
che
chiede dov'è quella persona o dov'è quella cosa, ma non mi sembra che citi esplicitamente Thrawn. Poi dovrei ricontrollare, ma non mi sembra. Se lui cita, a maggior ragione, sì, confermiamo la cosa, quindi in quel caso sarà ancora più confermato, e da lì bisognerà vedere che piega le faranno prendere, però gli spazi di legame col passato e col futuro sono tantissimi, sì, veramente tantissimi.
Già dal fatto, poi abbiamo, appunto, che è una Jedi, una delle poche sopravvissute, poi e che Jedi, visto che abbiamo detto che il suo passato intreccia quello di Anakin.
Esatto. In realtà lei intreccia una marea di Jedi molto potenti, perché lei era appunto Padawan di Anakin durante le Clone Wars, e quindi ha avuto costantemente a che fare anche con Obi-Wan, con Yoda, quindi con tutti i personaggi classici. Avendo uno span di vita così lungo, li ha incontrati quasi tutti.
A questo punto con Grogu.
Con Grogu, ma con Ezra, come dicevo prima, di Rebels, che è comunque uno Jedi che diventa piuttosto potente nel tempo. E quindi veramente lei è il thread union che abbiamo e che non è rappresentato da nessun altro. Neanche R2-D2 ha così tanti contatti con tutti i personaggi importanti da questo punto di vista. L'unica è proprio Ahsoka.
Forse solo
ed è affascinante che... per Obi-Wan non è arrivato nella nuova trilogia, Ahsoka potrebbe anche arrivare in qualche modo parallelamente, quindi potenzialmente potrebbe arrivarci.
E la terza, poi ovviamente,
e poi anche Obi-Wan non ha mai incontrato comunque Ezra, mi sembra. No, in realtà ho detto una cazzata, no, di sfuggita l'ha incontrato, quindi sì, forse soltanto Obi-Wan, ma Obi-Wan ha finito la sua, il suo
percorso.
Sappiamo
che fine ha fatto. E poi esatto. C'è la terza, l'avevamo citata poco fa, che è appunto The Book of Boba Fett, che e non è stata annunciata, è stata una delle sorprese del finale, dopo i titoli di coda, e qui in questo sono stati molto bravi a tenerlo nascosto, nonostante fosse a pochissimi giorni di distanza, e appunto si tratterà di una serie relativa a Boba Fett e al suo prendere il posto di Din Fortuna, credo sia.
Sì, fu una cosa del genere, sì.
Quindi il successore di Jabba the Hutt. Comunque su Tatooine sarà probabilmente ambientato, e che torniamo finalmente anche lì in un pianeta che conosciamo, e anche questa tantissima attesa. È stato oggi, perché per un po' si pensava fosse magari un romanzo vero e proprio, quindi un libro vero e proprio, nei giorni successivi, invece proprio oggi mi pare Jon Favreau ha sciolto la riserva, perché se ne occuperà lui. Si tratta di una serie completamente svincolata appunto da The Mandalorian, perché c'era anche il dubbio che si trattasse della terza, forse l'avevi detto tu poco fa.
Sì, tra l'altro con citazione visiva nel post-credit dell'episodio, che richiama completamente Conan, il Conan di Schwarzenegger, che mi ha divertito alquanto.
Ma lui è veramente un tamarro incredibile.
Assolutamente, però molto 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 divertente. In realtà poi abbiamo anche una serie dedicata a Lando, Carl Riss.
Sì.
Lì è stato un surprise, perché praticamente era spoilerato il fatto che gli avrebbero probabilmente fatto una serie già al finale
forse detto,
esatto,
che c'erano immagini.
Anche se non si sa chi sarà Lando, non si sa nulla, perché non, Billy Dee Williams non è stato ancora tirato dentro, Danny Glover meno che meno, quindi questa è una nostra supposizione,
Donald.
Il fatto che Donald Glover, Danny Glover è suo cugino, chi sia stato tirato dentro lo stiamo immaginando noi, che sia legato a quel momento,
sì,
potrebbe anche essere un'altra cosa. E poi abbiamo anche alcune cose ancora più sganciate, perché abbiamo The Acolyte,
sì,
che addirittura dovrebbe essere ambientata negli ultimi giorni della Prima Repubblica,
sì,
viene definito come un mystery thriller con personaggi femminili, ma sal cavolo, ovviamente se stiamo parlando degli ultimi giorni della Prima Repubblica siamo sempre sul discorso dopo la guerra dei cloni, la caduta, l'ordine, il solito ordine, bla bla bla, quindi... Forse anche questa mi interessa poco, voglio vedere, questa è una di quelle di cui mi interessa il contenuto e poi valuterò. Cioè, su alcune ho l'hype a prescindere, su altre mi devono conquistare,
sì,
sostanzialmente.
Poi c'è The Bad Batch.
E poi abbiamo due animazioni, no?
Sì.
Queste sono animate.
The Bad Batch tu credi Android Story?
Scusa, non ho capito.
Ah no, Star Wars Visions, ok, no.
Sì. Abbiamo The Bad Batch, Astro Visions e Android Story, sono
sì,
tre.
Sì, 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 la terza è animata pure, no?
Android sì, Story. Sì, sono tutte animate,
okay.
Sono tutte animate.
The Bad Batch, che probabilmente si riferirà appunto ai cloni, l'idea è quella, almeno il nome sembra suggerire quello, e quindi rimaniamo in quell'epoca lì, che ormai viene sviscerata praticamente da tutti i punti di vista.
Anche basta, posso dirlo? Cioè,
sì,
anche
un po'
basta.
Effetto morte nera, devo dire.
Cioè, ho capito che è molto lungo quel periodo ed è talmente ampio che ci puoi giocare quanto ti pare, ma anche basta. Cioè... Poi magari finirò di vedere Clone Wars, sarò entusiasta, dirò no vabbè datemene di più, ma in questo momento anche basta.
Poi c'è appunto Star Wars Visions, che sono dei piccoli corti animati, su un modello però giapponese, non sappiamo niente, un po' anime.
Esatto.
Questo arriverà immediatamente il prossimo anno, quindi non c'è molto da aspettare, sempre su Disney Plus. E poi appunto Android Story, che parla praticamente di, cioè recupera C3PO e R2-D2 e ci affianca un nuovo personaggio che però non è meglio precisato, si parla di un eroe ma non si sa chi, un nuovo eroe. Non so.
Quindi, come dire, abbiamo avuto un bel po' di annunci, sono molti piuttosto succosi, secondo me non tutti arriveranno al cuore come The Mandalorian, sono ragionevolmente sicuro che alcuni di questi andranno via in sottotono. Sono molto fiducioso su quelli che sono spin-off di The Mandalorian, perché partono da delle basi piuttosto solide. Sono molto curioso di Obi-Wan, perché potenzialmente ci può essere molto, molto di interessante da raccontare. Lo sono meno per gli altri. Onestamente, gli altri mi sembrano più un tentativo di vedere se c'è ciccia.
Sì, 10 serie sono veramente tante. Un progetto molto ambizioso per un universo.
È anche vero che parliamo di parecchi anni, perché andiamo fino al 2022, addirittura 2023, forse, se non erro.
Sì, poi tra l'altro per un universo che ha veramente tanto da dire, l'abbiamo detto. Però bisogna anche trovare nuovi modi di dirlo, di dire queste cose. The Mandalorian ce l'ha fatta proprio perché è riuscita, l'abbiamo detto mille volte, a coniugare sia la tradizione che anche una voglia nuova di innovare, che per me era quello che era successo con Episodio 8, l'ho detto mille volte. E, quindi che si innesta un po' sulla tradizione.
Per te e pochi altri.
Sì, esatto. Cioè, io ogni volta che leggo qualcosa su Episodio 8 mi sento veramente un po' sciofordato. Però ecco, Disney ha un progetto sicuramente molto chiaro da questo punto di vista, cioè puntare sui prodotti che sa riscuotono più successo. Da una parte Marvel, e lì si è lanciata pure, e dall'altra appunto Star Wars, tantissima roba, tutta in televisione, tranne appunto 2 o 3 film che abbiamo nominato.
Infatti, niente, quindi abbiamo parecchia carne al fuoco, cose di cui finalmente parlare già con l'anno a venire. Poi ci saranno anche tutte le cose Marvel, e lì siamo a breve, perché WandaVision arriva tra 3 settimane da quando stiamo registrando, arriva WandaVision, e quindi preparatevi. Tra l'altro avremo una bella sequenza, perché avremo in sequenza WandaVision, Winter Soldier e poi Loki.
Dopo un anno che non facciamo più speciali, finalmente.
Ma tra l'altro nota anche l'intelligenza da questo punto di vista, siccome in teoria dovrebbero essere tutte serie da 8 episodi, a grandi linee, abbiamo proprio la sequenza mensile e settimanale di un episodio dietro l'altro, finisce uno ne inizia un altro.
Ma l'hanno fatto per noi.
Esatto, cioè finalmente noi avremo modo perlomeno di parlare qualcosa. Adesso non è che avrete il riassunto di un episodio a settimana, perché...
No, ovviamente magari no. Faremo la stagione come abbiamo fatto magari per The Mandalorian, tra l'altro avete visto che noi in vacanza non ci andiamo, quindi...
Infatti, o meglio, voi non vi accorgete del momento in cui noi ci fermiamo. E a tal riguardo vi anticipiamo che potreste notare una sequenza strana negli episodi. Avete avuto 2 episodi regolari, adesso avete uno speciale, la prossima settimana avrete un altro speciale, quella dopo ancora... Esatto, quella dopo ancora avrete di nuovo un altro speciale, perché un po' perché non potevamo far uscire l'episodio natalizio al 28 dicembre, non ci stava bene, e un po' perché ovviamente in questo periodo non sempre è facilissimo organizzarsi nella registrazione con gli ospiti e pianificare le cose, quindi semplicemente c'è un filino di riorganizzazione delle sequenze, ma secondo me molti dei nostri ascoltatori il fatto degli speciali e dei numerati lo considera il giusto, quindi...
Ma poi abbiamo notato che comunque vi piacciamo sia con che senza ospiti, quindi
pensa che razza di gusti che hanno, quindi direi che non ci siamo, però giusto per dirvi un pochino cosa vi aspetta. Tra l'altro la prossima settimana avremo un episodio che registriamo domani, no?
Sì.
Cioè, voi non lo sapete, ma noi lo registriamo,
in vacanza.
Lo registriamo domani proprio per poi poterci permettere un paio di settimane di vacanza in cui in qualche modo siamo collegati a quello di oggi.
Sì.
In un certo
di
modo
passaggio, sì.
In un certo modo ci siamo collegati. Tornano le stelle polari, ma aspettate settimana prossima per sapere in che termini. Va bene, a questo punto noi con questo chiudiamo l'anno. Chiudiamo ufficialmente l'anno di Polo Nerd. Ed è il primo anno intero di Polo Nerd, probabilmente anche l'unico, perché non è detto che prima o poi una pausa non ce la facciamo, perché ogni tanto riposare non farebbe schifo, ma sicuramente vi dobbiamo ringraziare enormemente, perché gli ascolti sono aumentati tantissimo,
i feedback pure,
anche se non siamo arrivati ancora ai 70 che avevamo chiesto, siamo ancora a 67 e ormai mancano 10 giorni mentre stiamo registrando la fine dell'anno. Cioè io ve lo dico, mi state molto deludendo.
È veramente molto seccato da questa cosa, ve lo dico.
Sì. Sì, e, però davvero ci avete regalato tante gioie, ci avete regalato tanti ascolti con, la nostre, con le nostre dirette che sono state una novità di quest'anno.
Che
con,
torneranno il prossimo anno.
Assolutamente, con le nuove format. Formule che ci siamo dovuti inventare per colpa di questa cosina che gira.
Per fortuna, direi.
Sì, 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 però diciamo che...
Sì, la motivazione è ovviamente brutta, ci mancherebbe.
Esatto. E quindi grazie, ci avete seguito un po' dappertutto, ci sono persone che hanno donato, i fan duri e puri che hanno voluto donare... sostenerci anche soltanto con 2 euro, ma comunque sostenerci con un caffè, quelli
che hanno
comprato
il merchandising, ci sono quelli che ci hanno sostenuto psicologicamente durante l'anno,
quelli che ogni tanto comprano da Amazon, quindi veramente è stato bello, è stata una bella avventura ed è noi ci mettiamo il nostro, ma se non ci foste voi ad ascoltare parleremo un po' al vuoto, ecco, mettiamola
giù. Sì. Non avremmo sicuramente la stessa soddisfazione né la stessa passione, perché
ma forse ovviamente... non avremmo neanche proseguito così tanto, onestamente.
No, vabbè, noi avremmo continuato a parlare all'infinito, però almeno è bello avere qualcuno che ci ascolta
moltissimo
e che apprezza quello che diciamo o che non apprezza quello che diciamo, ma comunque ci ascolta.
Sì, beh sì, infatti, però se apprezzate meglio. Va bene, a questo punto, appunto, diamo per l'ultima volta le coordinate, se volete farci dei regali post-Natale soprattutto.
Assolutamente sì, come al solito potete trovarci su www.polonerd.net, dove sempre in home page trovate 2 bellissimi pulsanti, uno che dice Buy Me a Coffee, dove potete offrirci un caffè, oppure potete fare un acquisto continuato, cioè diciamo un abbonamento, se proprio la mettiamo in questi termini, oppure c'è un altro pulsante, un link generico di Amazon, per cui se passate da quel link qualsiasi cosa comprate senza alcun sovrapprezzo ci garantirà una piccola percentuale sul vostro acquisto, quindi è un modo per sostenerci senza che voi ovviamente paghiate di più. Questi soldi finiranno per la fondazione di una nuova Morte Nera in cui io e Sergio ci stiamo applicando, la quarta, perché c'è la...
quella formalmente non è Morte Nera.
Perché a noi ci fa schifo e quindi vogliamo crearne una per distruggere le altre che verranno. E se non volete sostenerci in questa maniera, potete sostenerci comprando la nostro store, che è appunto store.polonerd.net. E se non volete darci i vostri soldi perché ci tenete, perché è un periodo di difficoltà, potete comunque lasciarci una recensione o una valutazione positiva o un feedback positivo su Apple Podcast.
Sì, qualcosa? Su Apple Podcast no, direi che ci siamo. Ovviamente ci sono i nostri canali social dove potete parlare con noi liberamente o con noi quando ci contattate su Instagram potete giocarvi e scommettere chi di voi non vi risponderà.
È una roulette.
va molto a caso, oppure ovviamente ci sono i nostri canali social,
potete anche possiamo anche inventare un gioco e dovete indovinare chi vi ha risposto.
No, quello ci si riconosce al volo.
Però è difficile, che di solito non firmiamo dopo. Di
no, 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 però abbiamo proprio stili diversi.
Quello è vero, ma bisogna conoscerci. Però.
Vero, vero, vero. Va bene, sì, direi che è tutto a questo punto. Buon Capodanno in casa a tutti voi. E buon Capodanno a te, Giuseppe.
Buon Capodanno a te, Sergio. Buon anno nerd che si chiude. Speriamo buonissimo anno nerd che inizia.
Speriamo in bene. Ciao a tutti, grazie.
Ciao.
Polo Nerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.poloner.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Per comprare il nostro merchandising potete invece andare su store.polonerd.net. Vi aspettiamo tra una settimana per il primo episodio del 2021.